Prendiamo oggi un argomento che è stato già trattato, ma che non è mai abbastanza approfondito, quello del sano egoismo. Torniamo a parlarne ancora, perché man mano che la Terra evolve, che la vibrazione del nuovo si instaura ed è sempre più forte, sempre più percepibile, l'egoismo viene sempre più stigmatizzato, fra virgolette, perché per molti anni, per molti secoli, è stato usato questa parola, sei egoista, l'egoismo, come arma di ricatto affinché l'essere umano non esprimesse se stesso fino in fondo. Nel cercare di far sentire l'essere umano egoista, se esprime se stesso, se fa quello che sente, se aderisce a sé, si è ottenuto questo risultato di un essere umano insicuro, che trova la sicurezza solo attraverso i condizionamenti della società, attraverso le regole, un essere umano che vive ai margini di se stesso e che non ha il coraggio di esprimersi fino in fondo. Moltissimi individui non si conoscono, non vogliono conoscersi, perché hanno delle pulsioni, delle sensazioni, degli impulsi che non ritengono adatti ad essere vissuti. E questo perché? Perché non sono in sintonia con quello che la società vuole, la società apprezza, la società valorizza. E sono esseri umani disadattati. Ma questi esseri umani fanno parte dell'umanità. L'umanità è parte del divino, è parte di un corpo unico. Ognuno di noi è una cellula di un corpo. Questo corpo per funzionare ha bisogno di cellule funzionanti e sane. Quindi all'interno dell'essere umano non può esserci qualcosa che non può essere vissuto, che non può essere sperimentato. Ma la società ha deciso per tutti quello che è giusto essere e quello che non è giusto essere. È chiaro che all'interno dell'essere umano ci possono essere degli istinti omicidi, degli istinti brutali. Non tutto può essere vissuto, chiaramente. Ma compito dell'essere umano è quello di conoscersi. Si deve conoscere. Non può reprimere se stesso. Poi autonomamente deve decidere quello che vuole vivere, esibire e quello che non vuole vivere. Ma non perché gli altri possono emettere un giudizio negativo, ma semplicemente perché lui in prima persona, con piena responsabilità, decide che una certa parte di se stesso non va vissuta. Ma questa è una decisione che prende l'essere umano, non sotto condizionamento, ma in modo autonomo. Quando noi non parliamo più di egoismo, ma di sano egoismo, cominciamo a liberare l'individuo da tutta una serie di lacci, lacciuoli, griglie che lo costringono. E quando l'essere umano finalmente esprime se stesso fino in fondo, trova dei potenziali che non sospettava. Vive tutta la sua bellezza, vive tutta la sua capacità di essere e automaticamente si attira nella sua vita tutte le situazioni per poter esprimere veramente se stesso fino in fondo. Non dobbiamo avere paura del nostro sano egoismo, perché è connaturato in noi. È quell'egoismo che ci dice di non soffrire quando gli altri soffrono, di non entrare in empatia col dolore, perché non è così che si aiuta chi sta soffrendo. Perché se noi ci mettiamo sullo stesso piano di chi soffre, soffriamo anche noi. Non portiamo nessun aiuto, nessuna soluzione, soltanto aggraviamo il dolore che c'è nel mondo. E quindi tutta un'umanità che è in empatia col dolore crea un'umanità sofferente, un'umanità dolorosa. Non dobbiamo sentirci in colpa se guardando il dolore degli altri proviamo pena, proviamo pietà, ma continuiamo a fare la nostra vita in modo sereno, in modo a volte gioioso. È quello che ci sta chiedendo la vita, proprio per bilanciare chi questa gioia, questa gioiosità non può viverla perché in quel momento è preda di dolore. Potrà toccare poi a noi o non toccarci il dolore. E allora dovremo tirare fuori le risorse per far fronte a questo. Ma quando non ci tocca in prima persona, non dobbiamo rovinarci la vita perché gli altri soffrono. Questo è un concetto che può essere antipatico, può essere definito come egoismo, ma è semplicemente un concetto naturale. Assolutamente naturale. Voi pensate tutta un'umanità sofferente, che razza di mondo fa? Ognuno di noi è un mezzo per l'altro. E quando si vede una persona soffrire, l'istinto dice di portare aiuto. Ma qui dobbiamo essere molto attenti, molto sensibili, molto cauti. Perché molto spesso il nostro portare aiuto prevarica le esigenze della persona. Non dà modo alla persona di capire perché si trova in una condizione di disagio, di dolore. Non permette alla persona di elaborare il modo in cui può uscire da quel problema, da quel dolore. Non dà modo alla persona di tirare fuori la forza interiore che ha in sé la soluzione. Noi verso gli altri dobbiamo sentirci mezzi che la vita usa per portare conforto. E se la vita usa noi, ci dà tutti i mezzi necessari affinché questo conforto possa essere reale, tangibile, possa andare a segno. Se la vita non usa noi, non dobbiamo pensare che la persona è abbandonata, perché altri mezzi verranno usati verso quella persona. Ma la cautela è d'obbligo, perché molte volte noi vogliamo portare aiuto in modo irruento, vogliamo appropriarci dell'evento dell'altro. Vogliamo trovare noi la soluzione. Vogliamo quasi agire invece dell'altra persona. Dobbiamo andare con cautela. Dobbiamo capire che l'unico nostro modo sano di aiutare gli altri è dare disponibilità alla vita finché ci usi come mezzi. Allora tutto sarà a posto. E non dobbiamo disperarci se non usa noi come mezzi, perché non abbandonerà le persone, la vita è lì per tutti. Ognuno di noi deve elaborare i propri problemi. Solo quando li ha capiti, solo quando ha capito perché sono nella sua vita, può chiedere aiuto in modo sano, in modo giusto, avendo già trovato la soluzione. E la vita può usarci affinché questa soluzione passi anche attraverso noi, ma è la vita che ci usa. Essere cauti non vuol dire non interessarsi, non vuol dire non partecipare, ma nel partecipare al dolore degli altri Ci deve essere un grande rispetto per questo dolore e nel rispetto anche la consapevolezza che non possiamo farlo nostro, perché la vita non lo ha dato a noi. Noi stiamo soffrendo di riflesso. Riflettiamo di riflesso.